Buongiorno.
Buongiorno signorina, venga, venga avanti.
Allora, mi racconti un po' della sua vita,
dunque,
come è nata?
Io mi chiamo Onorata Zoro Boni, nata Boni, Onorata Boni Zorovic. Ma nessuno mi conosce per Onorata perché tutti mi chiamano Nori. Troppo lungo era. Allora, con mio padre, mia madre, nella nostra grande casa, c'era il nonno e la nonna e una zia zoppa che era andata dalle monache come educanda per qualche anno, e mio padre, mia madre e io e mio fratello. E stavamo abbastanza bene, avevamo l'osteria, avevamo una barca, avevamo della campagna, avevamo, mio nonno aveva un luogo dove aveva 5.000 piante di vite per
la
fare
vigna.
La vigna. E allora ho fatto le scuole italiane, come ho detto, io ho sempre parlato con i miei nonni di tutte le due parti in italiano, e si parlava, nel paese si parla anche lo slavo perché è mescolato, ma ci sono tante di quelle derivazioni italiane che non sono mezzo e mezzo, ma noi abbiamo parlato italiano sempre in casa. Allora, nel periodo tra il 1930 e finché la guerra, 40, 42, 3, il paese era molto ben messo, avevano 42, mi pare, bastimenti grandi che andavano per il Mediterraneo. Mio papà aveva anche la sua barca e andava a caricare a Trieste la merce per i negozi. Stavamo bene, ecco, non si poteva dire, si lavorava. Mio padre aveva poi le reti e un po' di campagna, tutti avevano un po' di campagna, un po' di pecore, si faceva il formaggio, si faceva il burro, insomma si lavorava, ma si stava abbastanza bene. Ma è venuta la guerra e purtroppo in quel periodo sono mancate parecchie di queste barche, ma quando è venuto il Tito allora siamo andati 100 anni indietro. Prima di tutto hanno cominciato a mettere in prigione tutti quelli che avevano i negozi, perché hanno approfittato del povero popolino, per questo loro sono ricchi, hanno i negozi, bisognava andare tutti in prigione. E dopo hanno cominciato a lasciare fuori alcuni di questi, ma poi si sono accaniti con questi che erano più italiani. E avevano una macchina della polizia segreta di Lucino che noi avevamo battezzato la Maria Nera. E quando veniva in paese si diceva: ma chi hanno preso? Chi è sparito? E un giorno sono venuti e hanno portato via 9 giovani, tra i quali c'era mio fratello che credo che aveva 23 anni quella volta, e hanno fatto dai 5 anni 4, 3. Mio fratello è ancora qualcuno, mio fratello ha fatto 15 mesi di prigionia e lavori forzati, non si sapeva dove erano, era terribile. E poi hanno cominciato a nazionalizzare le case, e mia zia, sorella di mio padre, era vedova, un'unica figlia che è suora anche adesso a Bologna, la madre principale della scuola. E le hanno portato subito mezza casa via, perché è suora, se si spoglia di quell'abito le danno la casa indietro. Adesso potrebbe fare qualche cosa, ma dice: ma cosa vado a fare? Oramai non vengo neanche al paese perché non posso passare davanti alla mia casa. E parecchie case così sono andate, perché io dico: ora va bene, se qualcuno ha fatto qualche cosa, perché sa, nei confini i sentimenti nazionali sono forti da tutte le due parti, finché c'è calma non c'è una guerra, è come un vulcano spento, ma quando viene una guerra allora il vulcano viene fuori, è un disastro e si salvi chi può. Così è successo da noi, andavano in prigione, hanno nazionalizzato le case, noi avevamo l'osteria un 50 anni e l'hanno chiusa e siamo trovati tutti, cosa facciamo? Allora, una cosa che io credo che l'Italia ha sbagliato, ma era Togliatti quella volta che ha regalato tutta l'Istria a Tito perché lui era amico di Stalin, quello che avevano sbagliato era, hanno fatto una legge che tutti possono optare per la cittadinanza italiana, perciò anche andare in Italia, se la loro lingua era italiana, la madrelingua italiana o croata. Naturalmente la risposta era, tutti questi parlano croati, non hanno diritto di avere la cittadinanza italiana. Ma non era vero, perché non sapevano neanche parlare in croato allora. Adesso, dopo che sono andata via, ho detto, vuoi nemmeno, te devo fare qualche cosa, perché non voglio andare lì come una uca che non sa niente, e mi porteranno via la casa. È così che abbiamo cominciato, avendo tutte queste risposte, tu non hai diritto di uscire perché la tua lingua madre non è l'italiana, allora avevano messo un certo passaporto che si chiamava la carta bianca, ma quando hanno visto che cominceranno ad andare via troppi, hanno chiuso i battenti come la cortina di ferro, identica, non si poteva andare a Trieste neanche se morivi, e nessuna parte fuori dell'isola, siamo stati là come in una barca. Allora hanno cominciato a scappare, tutti hanno cominciato, chi qua, chi là, con piccole barche, con piccolissime barchette di notte tempo. Infatti noi siamo scappati una notte d'inverno, era un bruttissimo tempo di scirocco, e scirocco è molto pesante, anche lavoro, ma scirocco è un altro tipo di vento. E quello si avrebbe portato fino a Venezia, ma lavoro si avrebbe portato giù. Allora abbiamo aspettato più calma. Era dicembre, al 5 dicembre, la notte del 5 dicembre, abbiamo deciso di scappare, ma nessuno doveva sapere, perché la polizia ti viene addosso, e c'erano alcuni che lavoravano a Lusino, nel cantiere, e mio marito avevano deciso così, che sarebbero usciti con una piccola barca, senza che il capitano sa che era la barca con quale si doveva scappare in Italia. A me durante la giornata avevano detto che vanno a Fiume, a Rijeka, che adesso si chiama Rijeka, che si sarebbero fermati a metà strada dicendo il motore non funziona, cosa facciamo? E tutto il giorno sarebbero stati il motorista lì che vacilla con questo motore che mai non cammina. E cosa c'è, cosa non c'è, diceva il capitano. Quando poi hanno visto che era verso la sera, senti, taci e andiamo in Italia, ma dobbiamo andare dietro il Monte Ossero a caricare gli altri durante la notte. Siete matti. Se tu non ti calmi, ti leghiamo giù e chiudiamo la bocca porta, tu resti tutto il tempo là. Se quando arriviamo in Italia tu puoi tornare quanto vuoi. Ma lui è rimasto calmo e si è rassegnato. Allora sono venuti in giro al Monte Ossero, questo era dalle isole nostre per andare a Rijeka, a Fiume, circa un quarto di strada dalla città di paese di Ossero, e allora hanno cambiato rotta, adesso notte sono venuti dietro il Monte Ossero, e noi nello stesso tempo siamo partiti da casa di notte con i fagotti, che la polizia non vede, che hanno valigie, no, naturalmente, tutte le luci accese in casa, che credono che siamo in casa, e siamo andati su per il monte durante la notte. C'era il padre di uno di questi che scappava con noi, che aveva l'asinello, e ci ha messo il piccolo che aveva 3 anni e mezzo nell'asinello. E descrivo da questo punto parte il mio libro, quando siamo trovati sulla cima del Monte Ossero. Allora ho detto, ma scendere significa l'avvenire da quella parte, e scendere dall'altra era quello che abbiamo lasciato. E ci siamo messi giù, siamo arrivati al mare, e quando siamo poi... abbiamo sentito questa barca che arriva pian pianino nel buio, e siamo andati in questa barca. Quando vengo dentro non sapevo chi era, e dico, ma tu, chi sei tu? Chi sei tu nel buio? E ho trovato un zio, un suo fratello, lo zio, e un altro cugino, non sapevo che sei qua, e una donna, una ragazza. Allora eravamo 13 persone. E io sì, ho avuto delle paure nell'Atlantico tremende, ma là c'era un altro tipo di paura. Ogni luce, ogni stella all'orizzonte, il MAS ci viene dello Slavo, ci viene in cerca, perché cercavano di notte, chi scappa. Finché al mattino abbiamo un po' di nebbia, e finalmente vediamo una vela, e diciamo, ma chi sono questi qua? Ma allora loro ci hanno visto, perché eravamo, come tu dicevi, scappati dalla gabbia. Siete salvi, siete non so quante miglia dall'Italia, da Pesaro. Eravamo come, come proprio gente che scappa dalla prigione, tutti impauriti. No, no, forza e coraggio, andate avanti, andate avanti. Poi siamo arrivati a Pesaro e dopo da lì abbiamo fatto un piccolo tirocinio, da lì l'ho scritto anche nel libro, era interessante perché a me mi hanno fatto andare col bambino in un piccolo ristorante. E tutti gli altri sono andati in prigione nella caserma dei carabinieri per essere esaminati, no? La finanza, credo. Allora, quando era che avevamo deciso dopo 8 giorni, avevano finito tutti gli esami, che dobbiamo andare in certi campi, gli uomini in un campo di Flaschetti e le famiglie, dove erano le famiglie, a Farfa Sabina. Allora mi dicono che devo andare a mezzanotte con questo bambino nella caserma dei carabinieri, o i finanzieri. Ma dico, ma come faccio a mezzanotte a camminare con questo bambino col freddo? C'ho un fagotello, ma come faccio a camminare? E la signora che era lì mi dice, guardi signora, lei non può prendere un taxi perché le costerebbe tanto. Vedi che chiamo mio marito, lui è venuto e dice, signora, sa che cosa? Prenda una carrozza, le costerà di meno col cavallo. E noi con questa carrozza al trotto, alla notte, siamo andati verso questo posto. Quando vengo lì, credo che era mezzanotte, in una piazza, non c'è un'anima viva, è freddo, dove vado? Dov'è questa caserma? E vedo un grosso cane là in fondo, questo mi fa agghiacciare. E lui mi fa il cocchiere, mi fa, signora, proprio là, quella porta deve entrare. Ok, e mi ha lasciato là in mezzo. E io cammino con questo bambino, arrivo lì vicino e io dicevo a lui, io avevo paura, dico, sa, non ci fa niente, un cagnolino, un poco cresciuto. Allora vedo che da uno spioncino c'era una faccia che dice, chi cerca signora? Ma voglio mandare nella caserma dei carabinieri, quello finanziari. E lui dopo mi apre, venga dentro e dice, ma sai, io non potevo sapere che una profuga viaggia in carrozza, ma mi hanno detto che era meglio per me perché mi costava di meno. Ma ad ogni modo ci hanno trattato bene, lì ci hanno dato del latte caldo al bambino, eccetera, e abbiamo aspettato che viene il momento di partire col treno, che ci dovevamo incontrare con tutti i nostri. Quando era, in quel periodo c'era l'alluvione nel Polesine, un po' prima, che avevano sempre questi treni con il treno riservato agli alluvionati. E noi siamo andati in uno di questi vagoni, ma dico, ma non siamo alluvionati? Allora erano 2 poliziotti con noi, e loro dicono, non dite niente, perché lì vicino a Schio in qualche posto hanno molti comunisti, allora non dite che siete dalla Jugoslavia. E venivano su ogni stazione, se qualcuno veniva, poveri alluvionati, ci davano qualche biscotto. Dico, noi siamo poveracci anche noi, abbiamo perso la casa, ma in altro modo. Ma era da ridere perché io non ho mai parlato in croato col bambino, mai. Ma lui sempre guardava fuori questi piccoli rivoletti dell'acqua di notte che luccicavano al chiaro della luna e si è messo a gridare in croato che mai non sapevo che sa. Diceva in croato, voda, voda. Lasciate dire questo bambino. Era l'acqua, ma no, io non so come mi ha preso quella parola, credo che anche oggi lo sa. Ma questo ci fa andare in galera. E così dopo siamo arrivati in questo campo profughi dal mattino, per le 4 credo, che eravamo alla stazione di Fara, agghiacciati, affamati, disperati. Mattina è venuto un camioncino di questo campo. Sono questi profughi per Farfa Sabina? Sì, siamo noi. E siamo andati in questa camionetta che era da dietro aperta. E era dicembre, freddo. Lui correva come un pazzo. Quando siamo arrivati là, avevamo tutte le ciglia bianche perché la polvere tornava indietro perché correva forte e avevamo paura, correva forte. Ma siamo arrivati affamati là, in questo campo, è giusto, avevano dato fuori tutta la colazione e mi dice qualcuno che vado lì a vedere se hanno un po' di latte per il bambino, che l'hanno giusto finito, che aspetto mezzogiorno, ho pazienza. E dopo abbiamo avuto 2 anni e mezzo con la gavetta in fila come tutti gli altri e abbiamo fatto questi 2 anni, lo dico questo, i 2 anni e mezzo che abbiamo fatto lì sono stati molto terribili, senza speranze, ma sono stati di un enorme esperimento, scuola per la vita. Scuola per la vita, spiritualmente parlando molto edificante, perché abbiamo visto tutte le qualità di persone. Cioè, avevamo tutto ieri e oggi non abbiamo assolutamente niente che la valigia con pochi indumenti. Era un enorme cambiamento, non è facile descriverlo. Dormire sulla paglia, e non avere riscaldamento. È venuta una lì, c'era una porticina vicino a noi, e dice: signora, io l'aiuterò. Era una donna che doveva avere credo 30-35 anni, era grassottella e così era un po' spettinata, aveva la paglia del paglion della paglia del materasso, tutto per i capelli. Dico: ma chi è questa qui? Signora, le do una mano. No, grazie, farò da sola, poveretta. Sa, io ho una bella stufa, mi dice quella, ma la stufa consisteva in un bidone di conserva grande, che avevano in cucina per queste grandi cucine, e dopo il camino era di piccole scatole di conserva che andava fuori, era una roba, una caricatura, ma io ho una bellissima stufa, sai, io credevo che era una stufa di ceramica, vado a vedere questa stufa, ma me l'ha lasciata, sa uno che è andato in Australia, ma se hanno freddo vengono qui a scaldarsi. E dopo abbiamo avuto anche noi una di queste stupe. E abbiamo fatto da questo tempo e dopo finalmente, purtroppo, c'era un tironcino di andare a Roma a vedere se possiamo partire, questo e quell'altro, una storia un po' lunga, non voglio allungarmi tutto lì, ma quando poi abbiamo sentito per radio che sono scappati da Lucino e i suoi fratelli con la barca, allora ha detto: adesso è finita, adesso bisogna andare con quella.
Per lì suo marito?
Mio marito e i suoi fratelli avevano questa barca e ha detto: ma io non mi sento di andare, io vado a Genova dalla zia. Ma come ti andrà? Ma meglio che ti vieni con me? Ma io conoscevo il mare perché sono nata nel mare, io sapevo, siccome mio padre aveva l'osteria, la mia famiglia, venivano tutti questi vecchi capitani che contavano tutte queste bravure del mare, in mare, in burrasca, io proprio non mi sentivo di andare a affrontarlo e di provarlo, no, assolutamente no, ma sono andata e quello poi è un altro romanzo. Anche quella è una scuola per la vita.
Mi racconti del viaggio che ha fatto per mare?
Ai, è una storia molto lunga. Sì, quello che io ho detto tante volte alla notte, quando si è rotto il motore specialmente, e che eravamo fuori delle isole Canarie circa una decina di giorni verso la costa Cuba e Haiti, e molte sere andavo io con mio marito su, quel bambino dormiva, e andavo su a timone, stavo lì. E allora quella volta pensavo, e mai non ho pensato prima forse, la vita del marinaio dovrebbe essere una grande esperienza per la vita, perché il fatto è questo, sempre cerchiamo di riusciamo a controllare la nostra vita in un certo modo, o una malattia, un'altra cosa, ma cosa si fa in mezzo al mare quando è cattivo, quando è in pericolo la vita? Cosa si fa? Allora dicevo: ma guarda, comandano quelli su, quelli giù, chi comanda qua? Noi no, dobbiamo fare, adesso che mio figlio ha una barca e il suo ragazzino che ha 17 anni fa un po' il marinaio, lì si è davanti bravo, prima pensavo: ma non deve fare questo, è troppo lavoro, non ha tempo. Adesso penso che è stata una buona idea, perché vedo che anche lui, quando è in barca e quando sono con la vela sola, quello che fai, tu devi ascoltare qualcun altro, quello su e quello giù. Non c'è niente da fare, con tutti i tuoi strumenti moderni, sei tu quello che devi guardare il cielo e il mare.
Sì, ma quindi è stata la traversata con questa barca, è stata molto difficile?
Difficile, sì, molto difficile. Erano dei giorni che si rollava incredibilmente, molti giorni, perché il fatto era che di giorno il vento era forte, ma di notte sembrava il vento calma le sue ore, ma le onde non vanno proprio giù, e allora questo rollio continuo che dovevi tenerti per la coccetta, se no vai dall'altra parte. Allora ho pensato un giorno: ma io mi metterò così attraverso, che vado così, no così, ma l'uomo che era lì, un uomo che è anziano, mi dice, era con noi in barca, e lui dice no, non fate questo, perché questi sono colpi alla spina dorsale. Lei non deve fare questo movimento, deve fare questo in su, in giù. E si imparano tante cose. Tante cose, ho imparato tante cose, e quando siamo poi arrivati, sì, e questo è vero, che avevamo la rotta di Colombo esatta, io sempre penso come la sapeva, ora adesso sappiamo, ma come quella volta sapevano, era l'esatta rotta per quel tipo di barche. E che anche adesso, perché la corrente del sottomarina dell'Atlantico fa il giro dall'Africa verso l'America, poi torna in su verso l'Europa. Allora, per andare in quella direzione bisognava andare proprio dall'Africa verso Haiti e Cuba e quei posti là. E per andare in Europa bisognava venire su, quasi fino a New York e poi andare in là. Questo sarebbe il giro della corrente sottomarina, ma come il Colombo la sapeva? Ma poi ce ne sono dei venti che si chiamano gli venti alisei, i quali vengono sempre dalla parte dell'Africa, cioè sono questi due elementi, la corrente e il vento, che generalmente ti porta dall'altra parte. Così anche noi, senza motore, si andava in quella direzione. Sempre però attenzione alla rotta, perché se si andava più a nord, il mare sarebbe stato troppo grosso per la nostra barca, e andando più a sud si andava a finire nel mare dei Gargassi, dove non c'era vento, apparentemente forse l'onda alta, ma è come si fa se non si ha da mangiare, non si hanno i remi perché la barca non è fatta per i remi, e allora si può morire di fame, e quello era un altro spavento, tutti e due erano spaventosi. Molto. E dopo veramente anche noi, dopo un certo punto, abbiamo visto come Colombo, questo ramo, sempre mi viene, quante volte mi viene in mente, aveva le foglioline verdi. Dico, ma non siamo lontani interessante, era interessante. E dopo finalmente siamo arrivati a Puerto Plata, in Haiti, Repubblica Dominicana. E lì siamo arrivati col motore rotto. E c'era una fabbrica di cioccolata e hanno sentito e hanno detto che loro sono capaci di saldare questo che sarebbe stato l'albero motore, cioè dove si poggia il motore, se quello non è in livello esatto, allora a forza di lavorare il motore, di scrollare, quello si spacca. Se non è come tutte le cose, se non è in livello, ma quello non era forse ben centrato e lì si è spaccato l'albero motore, quello che tenevamo, non era possibile allora in nessuna maniera riparare, e noi non credevamo nemmeno, e noi abbiamo scherzato, se no cosa riparano con la cioccolata, perché sono andati a prendere il pezzo con un grande camion e lo hanno portato nella loro fabbrica e dopo due giorni l'hanno portato indietro. E così siamo andati verso, sono i primi giorni da Ancona fino al Golfo di Taranto, il tempo era bello, e dopo mai più, sotto la Sicilia, il Capopassero, brutto vento, molto vento, allora lì siamo andati a finire, no, bisogna andare in Africa, non ci si può, noi eravamo scappati dal campo. Allora se noi saremmo stati, avremmo appoggiato in un porto italiano, saremmo dovuti ritornare, e io speravo di tornare indietro, ma siamo andati a Pantelleria, adesso salto in passo indietro, e lì siamo stati durante la notte, ma ci hanno detto dovete uscire con qualsiasi tempo, perché se il vento viene poi, il vento del Golfo del Leone che sarebbe dalla parte di Genova, voi non uscite qua anche se fuori è navigabile, perché si incassa dentro il mare e le onde sono alte, voi non uscite. Allora dovevamo andare alle 2 dopo mezzanotte, salto le ancore e andare fuori di nuovo in Mediterraneo. E quello in Mediterraneo avevamo avuto una notte incredibile, terribile.